tutto il mondo e paese. Osservatorio di politica internazionale con l'analista Carlo Ognetti.
Ognetti, i Peshmerga hanno conquistato 3 località dell'Iraq settentrionale. E dopo la battaglia di Mosul è iniziata la fase discendente del califfato?
Ce lo auguriamo a tutti, perché in effetti il mondo intero è stato terrorizzato dall'ascesa dell'ISIS e dalla facilità con cui i sostenitori del califfato avevano conquistato un'ampia zona di territorio sostanzialmente concentrata al nord dell'Iraq, che però sconfinava anche nella vicina Siria. Si ricorderà la battaglia di Kobane dello scorso anno, e anche nei paesi circostanti. Cioè, l'ascesa del califfato era stata un'ascesa che sembrava irresistibile, non aveva incontrato nessuna seria resistenza armata, e probabilmente questo era dovuto al fatto che alla debolezza politica dei vari protagonisti dei paesi di quella zona geografica, e anche alle divisioni internazionali, come sappiamo bene, perché prima che una coalizione internazionale riuscisse a formarsi con l'intento, l'obiettivo di combattere l'ISIS, ci è voluto parecchio tempo, e ancora oggi poi rimangono margini di ambiguità, perché non si capisce effettivamente se la Russia o la stessa Turchia abbiano effettivamente l'obiettivo di colpire l'ISIS e non piuttosto l'obiettivo di difendere altre priorità politiche e militari dal loro punto di vista. Resta il fatto che adesso i Peshmerga iracheni, cioè una forza ben definita, una ben precisa, hanno scatenato questa offensiva. Bisogna anche dire che hanno potuto usufruire del sostegno delle forze, in particolare delle forze americane, ma anche sostanzialmente, se non del sostegno diretto, comunque della non opposizione delle forze russe, perché questo è fondamentale. Naturalmente la loro avanzata su terra, l'avanzata di Peshmerga è andata a buon fine, perché col sostegno dell'aviazione e la battaglia condotta per terra, si ricorderanno le polemiche dei mesi scorsi sulla necessità di combattere sul terreno, non soltanto con i droni o con l'aviazione dall'alto, perché le battaglie si vincono ancora sul terreno, e questa è la dimostrazione che quando c'è una forza che ha un mandato ben preciso e una chiara definizione degli obiettivi, poi le vittorie militari ne conseguono sul campo, ed è quello che sta succedendo con i Peshmerga. Ricordiamo che nei dintorni di Mosul c'è la diga, una diga di fondamentale importanza per la popolazione locale, per l'acqua, e questa diga sta lavorando una importante azienda italiana specializzata in impianti idrici, in infrastrutture, diciamo, che hanno a che fare con l'acqua, e non solo, che è la Trevi, la società di Cesena, che realizza impianti sotterranei, anche garage sotterranei. Insomma, è un'impresa molto seria e specializzata su questo tipo di interventi, e a difesa del lavoro di questa ditta italiana è schierato anche una forza militare italiana che non ha il mandato di intervenire, a meno che non sia attaccata da forze militari.
Ognetti, mercoledì si è tenuto il terzo ed ultimo duello televisivo tra Hillary Clinton e Donald Trump, conclusosi ancora una volta a favore della Clinton. A questo punto continuano i suoi dubbi sul risultato finale delle elezioni dell'8 novembre?
Ma francamente io sì, continuo a avere dei dubbi, sempre con la speranza naturalmente di essere smentito dai fatti. Perché certamente tutti i sondaggi indicano la Clinton come più che probabile vincitrice, però rimane un po', per quello che io continuo a avere questi dubbi, perché anche sentendo interviste nei giorni scorsi qui alla Radio Italiana, abbiamo potuto sentire un'intervista a Noam Chomsky l'argomento principale non era naturalmente le elezioni americane, ma erano altre questioni di politica internazionale, però gli è stata fatta la domanda anche su chi lui voterà, e Chomsky ha detto che voterà il candidato verde, perché considera Trump naturalmente impresentabile e la Clinton però non non adeguata, non all'altezza del compito che questa epoca richiederebbe. E io penso poi alla fine che nell'elettorato americano un po' ci sia questo tipo di atteggiamento, cioè effettivamente Trump è considerato impresentabile da una larga parte dell'elettorato, compreso quello repubblicano, al quale tra l'altro la Clinton si sta rivolgendo per cercare di conquistare una parte degli elettori moderati. Però gran parte dell'elettorato americano anche considera la Clinton non una grande opzione per gli Stati Uniti in questa fase, e quindi un po' il voto, diciamo, così si disperde, andrà anche a favore di altri candidati che non hanno ovviamente nessuna possibilità di essere eletti, però avranno l'effetto di disperdere un po' il voto. Secondo me alla fine il dato più significativo sarà l'altissimo astensionismo degli Stati Uniti, che riflette un po', diciamo, questa incertezza di base. Però rimane sempre, anche se non verrà eletto Donald Trump, rimarrà sempre un po' questo fantasma di un personaggio così terribile, che però, diciamo, è arrivato a un passo dall'essere eletto Presidente degli Stati Uniti, che se segnale di un malessere profondo. Io nelle scorse settimane ho sostenuto che lui aveva ottime chance perché c'è un'aria di irrazionalità che un po' pervade tutto il mondo e che è ad esempio all'origine dell'uscita della Gran Bretagna dall'Unione Europea, e mi sarei aspettato che un altro gesto così irrazionale, fortemente irrazionale come l'elezione di Trump negli Stati Uniti. E però ogni volta ho detto che spero di essere smentito dai fatti, e lo confermo anche questa volta.
A proposito di Stati Uniti, il premier Matteo Renzi ha incontrato Barack Obama ed ha incassato l'endorsement, o in italiano il sostegno, del presidente sulle riforme. Poi Renzi è volato a Bruxelles, dove invece ha ricevuto delle critiche in materia di bilancio. A questo punto, con un punto a favore e un punto contro, quali saranno le ricadute del governo in chiave di referendum?
Sì, la domanda è interessante, perché in realtà il referendum dovrebbe rimanere, diciamo, un argomento staccato, diciamo, dallo scenario internazionale, perché riguarda sostanzialmente la riforma del sistema istituzionale italiano, anche se ovviamente le ricadute sul piano internazionale sono molto forti. Questo vale soprattutto per l'Unione Europea, perché l'Unione Europea considera lo Stato italiano piuttosto farraginoso dal punto di vista, diciamo, dei meccanismi legislativi, e quindi quasi tutti i politici europei si sono dichiarati a favore dell'esito positivo del referendum, e lo stesso ha fatto Obama, perché naturalmente Obama considera l'Unione Europea un interlocutore, gli Stati Uniti, diciamo, ormai più che Obama.
E naturalmente le difficoltà che ha gli Stati Uniti nel rapporto con l'Unione Europea potrebbero, diciamo, favorire il ruolo di Italia come interlocutore privilegiato con gli Stati Uniti. E questo, diciamo, in linea generale. Poi per quello che riguarda invece la campagna elettorale sul prossimo referendum, diciamo, qui intervengono più i fattori interni, diciamo, le divisioni tra i partiti, la competizione tra i partiti, gli schieramenti, eccetera. E secondo me è ancora un po' presto per capire se l'appoggio di Obama, il sostegno di Obama si tradurrà, diciamo, in un vantaggio elettorale. Manca ancora più di un mese al referendum e magari nel frattempo interverranno altri fattori.
Ed ora parliamo della polemica sollevata dall'UNESCO sulla definizione della spianata della moschea. Ma qual è la ragione del contendere?
Ma la ragione del contendere è il fatto che, stabilendo l'UNESCO che la spianata delle moschee è stata chiamata poi solo col nome arabo, implicitamente ha negato la legittimità da parte di Israele di rivendicare l'appartenenza di questo luogo come, diciamo, come simbolo religioso. E lì c'è una questione ormai annosa sulla a chi appartiene, diciamo, quel chilometro quadrato in cui sono tre religioni, le tre religioni monoteiste, a contendersi, diciamo, la legittimità o la rappresentanza di quei luoghi, cioè Israele con il muro del pianto, i musulmani con la spianata della moschea di Al-Aqsa, quella con la cupola d'oro per intendersi, i cattolici, i cristiani con la loro chiesa che è sempre, diciamo, lì in quella in quell'area di Gerusalemme, però diciamo i veri contendenti sono Israele e i palestinesi, e qui lo sono per ragioni politiche. Questa diciamo divisione si è riflessa anche nell'UNESCO, dove questa risoluzione con il solo nome arabo è stata votata da un certo numero di paesi, sostanzialmente poi quasi tutti i paesi arabi, e contro hanno votato altri paesi, naturalmente i soliti Israele e Stati Uniti prima degli altri, e poi una serie di altri paesi si sono astenuti, tra cui l'Italia, e questo è stato anche molto criticato all'interno del nostro paese, questo atteggiamento diciamo un po' pilatesco. E nel merito ci sarebbe da dire che insomma la cosa migliore sarebbe che le tre religioni si confrontassero serenamente, ma questo è impossibile fino a che a monte non sarà risolta la questione politica.